15:41 qui sulle libere frequenze di Blackout. Iniziamo ad addentrarci nel primo argomento di oggi. Torniamo a parlare questo mercoledì pomeriggio di transizione energetica e di estrattivismo minerario. E ci andremo a recare qui vicino nel Torinese, più specificatamente nelle valli di Lanzo, dove è in corso, diciamo, l'autorizzazione o comunque l'inizio dei lavori di perlustrazione del territorio alla ricerca di diversi minerali atti a diciamo creare le batterie elettriche che sempre di più circondano le nostre attività quotidiane. Lo facciamo anche grazie alla presenza qui di Alberto, geologo del Politecnico di Torino, che ringraziamo per la sua presenza.
Ciao.
E appunto ti abbiamo invitato perché abbiamo letto il tuo articolo che riguarda proprio la situazione della zona, insomma, di Useglio e di Balme, in cui come dicevamo sono state prorogate le autorizzazioni di presenza sul luogo e operatività sul luogo da parte per favorire appunto l'operato di un'azienda di estrazione mineraria. Quindi ti lascerei la parola se ci vuoi spiegare che cosa sta succedendo in quella zona e quali sono i contorni di questo progetto, ovvero in che quadro di sviluppo ecologico, secondo alcuni più specificatamente tecnologico, di progresso devastatore per altri, tipo noi, si appunto inserisce.
Sì, allora il progetto di Punta Corna, che si chiama Punta Corna Project ed è gestito da un'azienda mineraria australiana che si chiama Alta Zinc, che tra l'altro agisce tramite una controllata torinese che si chiama Strategic Minerals e che è quella che si fa carico poi delle azioni sul campo. In realtà, come dicevi giustamente, esiste da 4-5 anni, mi sembra. Ha fatto notizia però nella prima metà di settembre il rinnovo dei permessi a fare prospezione geologica ed eventualmente estrazione, e anche l'allargamento dell'area interessata, che prima era più ristretta e adesso si è allargata verso il fondovalle, se ricordo bene dalle cartine che avevamo guardato, di qualche ettaro direi. Alla ricerca nella zona di Punta Corna si cerca principalmente cobalto, ma anche nickel, argento e altri metalli che sono associati a queste vene minerarie. Perché si cerca il cobalto? Perché fino ad oggi, e poi magari entreremo nel tema più specificamente nel corso della puntata, è uno dei materiali chiave, insieme a grafite, litio, nickel e rame tendenzialmente, per la fabbricazione delle batterie al litio, che sono la tecnologia più comune per accumulare energia in maniera efficiente, diciamo. Per cui ovviamente i dispositivi elettronici e digitali, sempre più la mobilità, quindi dalle auto agli autobus a tutto ciò che viene elettrificato, ma in modo molto più importante secondo me anche le energie rinnovabili sono assolutamente dipendenti da qualsiasi forma di stoccaggio dell'energia, perché come sappiamo sono tendenzialmente variabili nel tempo, per cui se non c'è vento io ho bisogno di elettricità, ho bisogno di conservarla da qualche parte. Ad oggi la tecnologia su cui si sta puntando, oltre all'idrogeno, che però è una questione più marginale, si sta puntando dal punto di vista industriale e strategico sulle batterie agli ioni di litio. Quindi, fatti due conti, è facile capire come siano una tecnologia assolutamente centrale per la grande svolta, tra virgolette, che si sta cercando di imprimere non solo al sistema industriale, ma alle tutte le dimensioni della vita quotidiana, come ci spostiamo, come interagiamo e tutto quanto.
Sì, le Valli di Lanzo, peraltro quella zona lì non è nuova all'attenzione da parte di compagnie estrattive, no? Perché fino al 700 erano già presenti delle miniere che insomma ancora oggi sono visitabili o comunque conservate nei loro tunnel, nelle loro infrastrutture, ed è importante perché c'è un'estrema ricchezza di queste risorse minerarie, giusto?
Certo, in tempi addirittura premedievali e medievali e fino alla fine dell'Ottocento a spanne, il comune di Usseglio, ma in realtà un po' tutta la valle di Viù, soprattutto ovviamente i comuni più vicini a questi giacimenti, quindi Usseglio e Balme, avevano una fortissima economia estrattiva. Il cobalto era già una risorsa definita strategica ai tempi perché permetteva di produrre pigmenti e quindi era... E anche per questo motivo, cioè che si conoscessero già giacimenti sfruttati in passato, che probabilmente queste aziende arrivano in questi posti di cui uno non sospetterebbe, diciamo. Altro aspetto interessante è che questa lunga storia estrattiva della valle viene utilizzata in termini propagandistici da parte delle aziende interessate che si pongono, o almeno a parole cercano di porsi in continuità con questo passato romantico in cui appunto i valligiani estraevano minerali e vivevano di una ricchezza locale. Come vedremo, penso, nei prossimi momenti della puntata, questo è tendenzialmente falso, o comunque una falsa promessa su cui si fondano i permessi accordati a queste aziende.
Tra l'altro, giusto per inquadrare gli attori di questa tragedia, la società australiana in carica è una grossa multinazionale che opera in tutto il mondo e che non è ha puntato gli occhi su questa zona del Piemonte, ma di fatto sta cercando di estrarre o di trovare giacimenti da cui poter estrarre minerali in diverse parti del nord Italia. Quindi è proprio non è un'eccezione quella del Piemonte, ma è proprio un pezzo di una lista, un puntino nella lista di luoghi da poter sventrare per poter estrarre questi minerali. Quindi è abbastanza impressionante questa cosa. Non si parla di una piccola azienda locale che estrae, come si poteva pensare fino al 700, no? Manodopera locale, investimenti locali che producono le proprie materie prime, ma è proprio una multinazionale del minerario che arriva in Europa, decide dove andare a puntare gli occhi e fa poi estrarre materiale di prime risorse, diciamo.
Sì, sul sito di Alta Zinc si possono vedere, mi pare proprio sulla home page c'è una mappa che elenca i vari siti estrattivi e i vari possedimenti, i vari permessi dell'azienda in Europa. Questo ci permette di accennare a un quadro un po' più allargato, e che è quello che io ho iniziato a chiamare il tentativo di stabilire una sorta di sovranità mineraria all'interno dell'Eurozona, cioè a partire da un documento rilasciato dalla Commissione Europea a settembre dell'anno scorso, mi pare circa un annetto fa, a fine 2020, un documento molto interessante in cui si comunica l'assoluta necessità di ritornare a estrarre minerali strategici all'interno dell'Eurozona, per molti versi un'inversione di tendenza rispetto a quello che è successo dal dopoguerra in poi, in cui ci si è affidati fino ad oggi in realtà quasi esclusivamente alle catene globali del valore e quindi a economie estrattive che stanno lontano dal cuore e lontano dagli occhi. Questo per una serie di motivi. Ovviamente la lettera cita l'impatto della pandemia da Covid-19 e la conseguente fragilità delle catene di merci globali, dei sistemi della circolazione, ma sono anche presenti considerazioni sulla ingente quantità di minerali che la transizione ecologica cosiddetta, per come viene proposta oggi, necessita. Quindi questa grande intensità di materiale fisico che fa sì che il comparto produttivo europeo non possa più affidarsi esclusivamente all'estrazione fatta nei paesi tendenzialmente del sud del mondo, ma debba ricominciare ad aprire miniere all'interno dei suoi confini. Quindi io tenderei a iscrivere i progetti come quello di Punta Corno, come l'altro progetto di Alta Zinc nel Bergamasco, all'interno di questo quadro legislativo e politico anche.
Sì, e chiaramente qui si entra in un problema di grosso calibro, perché prima di tutto come dire, il fatto di spostare l'estrazione mineraria da continenti come l'Africa a quello europeo è una carta che si giocano i promotori di queste iniziative, come dire, nel momento in cui riusciamo a regolamentare maggiormente con i controlli europei, che evidentemente in altri continenti non ci sono, e a estrarre in questo luogo, vanno a risolversi tanti problemi, come sono quelli dell'intossicazione, dell'inquinamento, del lavoro minorile, dello sfruttamento del lavoro minorile, dei danni ambientali ingenti, delle guerre anche paramilitari, che sappiamo benissimo affliggono il Congo da tantissimi anni, soprattutto a causa dell'estrazione mineraria, tant'è che il cobalto stesso è chiamato il diamante insanguinato, e che, dicevo, il Congo, paese da cui si estrae il 70% del cobalto, quindi quasi tutto, dicevo, può essere una carta giocata da parte di chi spinge questo tipo di dinamiche, ma contemporaneamente viene un po' dovrebbe essere contrastata ugualmente, perché il fatto che non si voglia delle miniere di estrattive in Europa, in Italia, in Piemonte, in questo caso, non significa che le si voglia lasciare nelle condizioni attuali in Congo, no? Questo deve essere importante, deve essere sottolineato in maniera evidente, perché non è questo di sicuro quello in cui noi crediamo. La situazione attuale dell'economia, che si rivolge alle rinnovabili e quindi ha necessità di riprodursi, anche la tecnologia in generale, al di là delle rinnovabili, che ha necessità di riprodursi attraverso l'estrazione di queste fonti, di queste materie prime, è un problema all'economia in sé, è un problema all'utilizzo smodato e incontrollato che abbiamo di consumo di energia, di consumo di prodotti, e di quanta poca coscienza abbiamo di da dove questi prodotti derivano, da che componenti sono fatti e che ripercussioni sociali e ambientali ha sul resto, nella sua produzione, nel suo ciclo di vita. E questo comporta anche il pensare a dove finiscono, poi dove vengono smaltiti questi tipi di oggetti, che è tutto un altro capitolo di cui abbiamo già ampiamente parlato. Però sì, penso che sia importante sottolineare che non è tanto una questione di dire non vogliamo le cose nel nostro giardino di casa, come si dice, ma proprio di mettere in discussione un intero sistema di produzione, di estrazione, anche di considerazione del mondo che abbiamo intorno, no?
Assolutamente sì, stesso discorso vale per il fatto di assumere un atteggiamento critico nei confronti delle energie rinnovabili. Ovviamente sappiamo che riducono l'emissione di CO2 in maniera molto importante, al tempo stesso non ci soddisfa che vengano proposte come tassello chiave per continuare a fare le cose esattamente come le abbiamo fatte fino ad ora. Quindi in realtà questa cosiddetta transizione ecologica per me ha più i tratti di un tentativo di salvare il modo di produzione capitalista dalle sue contraddizioni nei confronti degli ecosistemi umani e non umani, più che di come ci viene invece promesso, di traghettare l'umanità in un mondo elettrificato e privo di contraddizioni. Non dobbiamo dimenticarci che appunto anche questa grande reinvenzione del sistema industriale, del modo di vita, produce tensioni, fratture e contraddizioni che non possiamo non guardare.
Assolutamente. Senti, entrando più nello specifico del progetto, possiamo dare qualche dato su quanti soldi vengono investiti in questo progetto, su in cosa consistono le perforazioni? Ad esempio, leggo che l'investimento è di circa 2 milioni e mezzo di euro, anche se questo dato cambia anche un po' da fonte a fonte. Ricordiamo che questo tipo di notizie vengono date soprattutto da giornali locali, quindi anche abbastanza sporadicamente, non se ne parla abbastanza, però più o meno la cifra dovrebbe aggirarsi attorno ai 2 milioni e mezzo di euro. L'area invece si estende per una più o meno 14 chilometri quadri, una cosa del genere, e sono previsti 57 fori esplorativi, cioè non due o tre, 57 in 14 chilometri quadri, che è comunque abbastanza. E anche la profondità di questi fori, che va dagli 85 ai 200 metri, è anche, diciamo, il fulcro, il problema, uno dei problemi principali ad ora, perché poi se la miniera verrà fatta ovviamente ne verranno degli altri. Questi fori sono altamente impattanti, che se ne dica, perché sulla non impattanticità sul non impattamento di queste esplorazioni si gioca tutto, no? Come dire, queste concessioni che derivano proprio, questi permessi che derivano dal Ministero della Transizione Energetica stesso, propongono il fatto, diciamo, sì, sono convinte del fatto che queste perforazioni non abbiano impatto ambientale. Possiamo invece avere delle ragioni per credere diversamente.
Possiamo avere delle ragioni di credere diversamente perché, stando a sentire queste aziende, queste perforazioni non sono mai impattanti, quindi questo ci rende tendenzialmente sospettosi e sospettose. C'è una questione di, non è che mi piaccia chiamarla integrità ecosistemica, però di relazioni fra le diverse forme di vita, che ha dei tratti particolari nel vallone di Arnas, nel vallone del Rio Servino, insomma nelle zone toccate da questo progetto. Ricordiamo che immediatamente adiacente alle due aree di permesso, cioè quella nord afferente al territorio del comune di Balme e quella sud afferente al territorio del comune di Usseglio, esiste un sito protetto dal protocollo Natura 2000. Se vi scaricate i dati o vi guardate delle carte, sembra che, anzi non è che sembri, è così, i progetti, diciamo i confini delle aree di progetto sono sagomati quasi perfettamente sui confini del sito Natura 2000, il che ovviamente non ci va una laurea in scienze forestali per capire che è un controsenso dal punto di vista ecologico, perché quei confini sono confini tracciati in maniera indicativa e comunque arbitraria, le relazioni ecologiche eccedono quelle linee tracciate su una carta, per cui questo è uno dei motivi per cui abbiamo ragione di dubitare e abbiamo ragione di pretendere chiarimenti sul tema. C'è un altro tema di cui io ho letto, ma su cui mi esprimo in modo molto discorsivo, e cioè molti dubbi sulla tossicità del materiale cobalto, la sua cancerogenicità. Ovviamente queste aziende promettono di trattare le acque reflue e tutti i detriti che derivano dall'estrazione e dalla lavorazione in maniera impeccabile. Vorremmo saperne di più, ecco, sì. Dovremmo saperne di più, credo.
Peraltro da un documento di ProNatura c'erano proprio dei dati che riguardano queste perforazioni indicate come innocue dal punto di vista ambientale, ma di fatto di solito una sonda sola consuma un litro di acqua al secondo per essere raffreddata durante la sua lavorazione. Stiamo parlando di zone che, per carità, non soffrono di siccità per ora, però un litro di acqua al secondo per 57 fori esplorativi per non so quanto tempo fa una grossa quantità di acqua che peraltro verrebbe prelevata dai laghetti d'alta quota, quindi non delle riserve infinite, e poi una volta utilizzata all'interno dei macchinari scaricata nel sottosuolo o comunque nelle zone limitrofe, creando ovviamente una sporcizia di detriti altissima. Si stima addirittura che durante tutto il lavoro ci sarebbero 100 tonnellate di detriti totali, numeri da far accapponare la pelle. Inoltre queste trivellazioni comportano, lo sappiamo benissimo, tantissimo disturbo per gli animali, un estremo rumore, quindi fastidio acustico forte, e in più anche dei danni archeologici, perché ovviamente la zona è anche ricca di cultura e di storia. Va bene, io farei una pausetta musicale.
Ma prima ancora. Mi intrometto per segnalare un cisti che ci è appena arrivato di fianco al cimitero di Moncaglieri, direzione Moncaglieri, quindi da Torino per andare verso Moncaglieri ci sono i vigili, quindi fate cisti. E rieccoci, le 16.05 qui sulle libere frequenze e continuiamo la nostra chiacchierata con Alberto, non prima di aver ricambiato il saluto di 3Z che abbracciamo tutti quanti con calore. E quindi ritorniamo a il nostro discorso sull'estrazione mineraria in Valle View. stavamo parlando del cobalto, della sua possibile tossicità e nocività, ma non solo, si potrebbe anche parlare della sua irrilevanza e inutilità, nonché del suo prezzo ingente, come si evince dal tuo articolo.
Sì, sostanzialmente il cobalto è un materiale veramente molto complicato per i motivi di cui abbiamo chiacchierato brevemente prima. È altamente tossico, è una sorta di monopolio geopolitico perché, come citava Livia prima, al 70% viene estratto in Congo, nella Repubblica Democratica del Congo, che è un paese in guerra civile da moltissimi anni, in condizioni assurde. Vi consiglio un documentario del New York Times uscito qualche anno fa, che documenta con buone visualizzazioni il disastro che l'estrazione di cobalto comporta in Congo. Quindi di conseguenza a questi nodi di diverso genere, la ricerca in campo elettrochimico e in campo industriale si muove sempre più verso l'eliminazione del cobalto dalle composizioni chimiche delle batterie. Giusto per capirsi, le batterie esistono con diversi materiali, diverse quantità di nickel, di litio, di altre, adesso si parla di batterie a ossigeno, insomma esistono varie tecnologie, e il tentativo che si sta facendo è quello di levare il cobalto perché è troppo complicato inserirlo all'interno di questo processo industriale. Quindi, alla luce di queste riflessioni, viene da porsi qualche domanda sulla natura, sulla bontà di questa operazione estrattiva in Alta Valle di Vue. Verrebbe quasi da pensare che all'interno di un quadro più ampio di drastico innalzamento dei prezzi delle materie prime, che abbiamo visto nelle ultime settimane, non so se avete seguito anche il caso per esempio del gas naturale, che il cui prezzo è raddoppiato nel giro di una settimana, erano uscite gli annunci del nostro ministro della transizione ecologica che si lamentava dell'aumento dell'elettricità in bolletta del 40% da un giorno all'altro, nota senza porre inizialmente alcun rimedio a questa faccenda. Quindi all'interno di questo più ampio quadro di risalita dei prezzi delle materie prime, allora forse verrebbe da pensare che c'è un po' di speculazione all'interno di questo progetto. Se un materiale il cui futuro è, direi, altamente incerto dal punto di vista industriale, al tempo stesso ha un prezzo corrente abbastanza buono, qualche dubbio viene.
Sì, diciamo che c'è pochissima logica economica che guarda al lungo periodo in tutte queste tipi di grandi opere, no? Si pensa sempre al qui e ora, al vantaggio economico dell'adesso, e si fanno pochi ragionamenti, riflessioni su ciò che sarà in futuro. In questo caso nel prezzo del cobalto, nell'utilità del cobalto, che come dimostra il fatto che sono in progetto altre 30 miniere almeno in tutta Europa, quindi non c'è proprio una visione che vada al di là del qui e ora, e questo si ripercuote anche sulle questioni ambientali, no? Del dire se il cobalto effettivamente avrà questa fine, quindi verrà utilizzato sempre meno, che cosa ne sarà di queste miniere, no? C'è pochissima prospettiva, però vediamo che il qui e ora ha una cornice soprattutto geografica qui vicino, in cui si inserisce, perché ci sono dei progetti di puntare sulle energie rinnovabili o comunque sulle nuove tecnologie di questo tipo, attraverso lo sviluppo di nuovi poli di costruzione di batterie. Se ci vuoi parlare anche di questo.
Sì, un punto spesso utilizzato e di cui si è parlato anche negli articoli usciti sui quotidiani locali sul tema, e che chi promuove questi progetti fa grande leva, è quello della cosiddetta sinergia produttiva fra questo sito estrattivo in particolare, Punta Corna, e il nuovo impianto Italvolt di Scarmagno. Il progetto Italvolt consiste nella costruzione di una fabbrica di batterie al litio, anche lì si fa a gara tra dire quale sarà la più grande, quale sarà la prima, quale sarà la più bella. L'altro impianto conosciuto è quello di Stellantis, se non mi sbaglio, a Termoli, e quello Italvolt si insedierà forse negli ex stabilimenti della Olivetti a Scarmagno. È stato di recente firmato un accordo per l'acquisto. Siamo ancora in una fase abbastanza embrionale del progetto, nonostante si dica che siamo molto avanti. Forse non è così vero. E quindi chi propone questi progetti spinge alla grande sul dire: beh, facilissimo, facciamo un'economia regionale quasi autarchica, capace di competere sul mercato globale, prendiamo il cobalto di qua, lo mettiamo nelle batterie di là e abbiamo la nostra bella auto elettrica. Non è così semplice da immaginare. Basta pensare che ad oggi la stragrande maggioranza, ma su alcuni minerali come per esempio il litio, più dell'85% viene trasformato da carbonato di litio, che è il materiale che viene estratto dalla miniera, in materiali attivi, che sono queste chimiche di cui parlavamo prima, che vengono poi spalmate sul catodo delle batterie. L'85% di questi minerali viene raffinato in Cina. Quindi personalmente, dalle cose che ho studiato negli ultimi anni, mi sembra molto complicato riuscire a recuperare innanzitutto la conoscenza industriale di questi processi, gli impianti fisici. Non è una cosa che si inventa dall'oggi al domani, per cui io penso che dovremmo fortemente dubitare di queste proposte di sinergia produttiva alla scala regionale, che mi sembrano francamente propagandistica, è una bella favola.
E che anche se fosse verità, comunque si potrebbe attuare appunto in tempi talmente lunghi che lo scenario globale delle rinnovabili, dell'energia, dell'estrattivismo potrebbe cambiare completamente. Il cobalto potrebbe essere, come dicevamo prima, del tutto inutile. Però questo discorso del matrimonio tra miniere locali e nuove industrie nel vicino di Torino, diciamo, fomenta la retorica del posto di lavoro, no? Della creazione di nuovi posti di lavoro, che lo sappiamo da che mondo è mondo, è sempre un tipo di retorica che attrae tantissimo e che porta tantissimo favoreggiamento, come si dice, tantissime persone favorevoli a tutte le mega opere di questo mondo. Però nel tuo articolo hai sviscerato anche un po' questa questione, no? Di quanto questi posti di lavoro siano fatti in un certo modo e di quanto di solito siano anche meno desiderabili di quanto sembra.
Sì, le proiezioni ovviamente di queste aziende sono sempre molto ottimistiche. Nella realtà dei fatti esistono delle tendenze di lungo periodo all'interno delle industrie estrattive che ci danno da pensare rispetto a queste promesse di posti di lavoro locali, non solo diretti ma anche indotti. Allora, prima di tutto, le industrie estrattive a livello globale hanno subito negli ultimi 20-30 anni un tasso di meccanizzazione gigantesco, per cui sono, come nel settore militare, le frontiere in cui si sperimentano, per fare un esempio banale, veicoli autonomi che non solo sono in grado di escavare ed esportare il materiale nel sito di raffinazione, ma sono anche in grado di fare la prospezione geologica collegandosi ai satelliti. Quindi parliamo di livelli di raffinatezza tecnologica molto al di là di quello che siamo abituati a frequentare noi su base quotidiana. Questo determina un'alta intensità di capitale e un decrescente tasso di lavoro vivo all'interno di questi settori. Poi, come dicevi giustamente tu, sono economie mordi e fuggi queste, nel senso che sono talmente soggette alle drastiche oscillazioni dei prezzi del minerale, che poi sono quello che rendono effettivo il rendimento e quindi giustificano l'esistenza di questa operazione. Se il minerale non lo vendi, è inutile che lo tiri fuori. questi minerali in generale, le materie prime hanno delle oscillazioni talmente violente sul mercato globale, per ragioni anche finanziarie di cui magari parleremo successivamente, che un giorno sei milionario e il giorno dopo capace che ti ritrovi con il deretano per terra, per cui sono tendenzialmente molto a breve termine, guardano all'oggi ed è difficile sempre fare delle pianificazioni a lungo termine. Infatti in giro per il mondo è pieno di posti abbandonati da questi cicli estrattivi, che poi vivono situazioni di precarietà e di fragilità economica e sociale molto gravi. Quindi nell'articolo io provo un po' a mettere in luce i dubbi che possiamo legittimamente avere su questa equazione di base che sembra giustificare sempre questi progetti qua, per cui estrazione mineraria uguale sviluppo locale. Questa cosa è tendenzialmente falsa se si guarda come funzionano queste cose in giro per il mondo, a parte alcuni casi eccellenti che però sono una stretta elite rispetto allo scenario globale su queste questioni.
Peraltro questo tipo di lavori che si prospettano all'orizzonte sono dei lavori estremamente, come dire, poco retribuiti, in condizioni di solito lavorative abbastanza estreme. Stai appunto tutto il giorno sottoterra a lavorare in miniera, letteralmente, non sto qui a dire che cosa ciò significa, per cui molto spesso questo tipo di lavori, con il prezzo che offrono di salario, vanno comunque a persone in qualche modo disperate, no? Che possono accettare questo tipo di salario. Quindi l'impiego di manodopera locale, se proprio dovesse essere un punto a favore, se ci interessasse quel tipo di discorso, sarebbe comunque una falsità.
Sì, e poi soprattutto i posti più specializzati, che sono quelli, se vogliamo, meglio pagati all'interno di questi settori, o comunque in cui le condizioni lavorative sono migliori, spesso non trovano manodopera sul luogo. Cioè, secondo me dobbiamo anche considerare la ampia e duratura depressione demografica di queste aree, che nel corso degli ultimi decenni sono letteralmente svuotate fino a diventare in alcuni casi poco abitate, per cui tutti i posti specializzati, se vogliamo un po' migliori all'interno di questa industria, che comunque non è conosciuta per essere il posto più bello del mondo dove lavorare, vengono da fuori, vengono recuperati da fuori nella gran parte dei casi.
Parlavi di fluttuazione dei prezzi e dell'andamento dei mercati di questo tipo di economia estrattiva, ce ne vuoi parlare un po' di più?
Sì, queste aziende sono generalmente quotate in borsa fin dalla loro nascita, per motivi vari, il più importante dei quali direi è il fatto che devono recuperare una grossa quantità di capitale per far partire queste operazioni, che sono molto costose e tendenzialmente si ripagano su un arco di tempo abbastanza lungo, quindi richiedono un gettone iniziale gigantesco. Il motivo per la strategia che principalmente viene utilizzata per far sì che questo capitale diventi operativo è quello della quotazione in borsa, per cui si finanziano queste aziende attraverso azioni di vario genere. Ovviamente questo fa sì che si adotti una logica finanziaria speculativa anche all'interno del ruolo pubblico di queste aziende, per cui quando leggiamo annunci che escono sui giornali o comunicati stampa che escono sui siti delle aziende, in cui si annuncia la scoperta di un deposito gigantesco, il più grande d'Italia, il più puro, il più voluminoso, spesso c'è una correlazione leggibile quasi nell'immediato con la quotazione in borsa di questa azienda. Io non ho particolare esperienza sulle industrie estrattive in Europa, ho studiato a lungo le industrie estrattive in America Latina, in particolare in Argentina e in Cile, e nel posto in cui ho lavorato di più, che è l'altopiano di Atacama, posto ormai abbastanza conosciuto per i ampi e molto distribuiti giacimenti di litio che esistono lì, era praticamente impossibile durante la mia ricerca tenere traccia di tutti gli annunci che venivano fatti dalle varie aziende in cui avevano trovato X concentrazioni lì, X ettari là. Questo ci tengo a specificare, questi numeri vanno sempre presi molto con le pinze perché hanno una funzione principalmente speculativa, servono a far crescere in borsa il valore di queste aziende, ma raramente hanno poi una vera conseguenza su ciò che poi effettivamente si riesce a estrarre in quei luoghi. C'era un bell'articolo di un'antropologa che si chiama Anna Zing, che di qualche anno fa ormai, che si chiama Dentro l'economia delle apparenze. Il titolo mi sembrava molto esatto, sì.
Sì. Nonostante ciò, nonostante queste tattiche, diciamo, della finanza, che evidentemente sono già rodate e hanno già funzionato in passato, che forse devo dire è una delle prospettive migliori che ci vedono in questo momento, che si vedono, diciamo, realizzarsi nelle valli di Lanzo, perché che sia tutta fuffa, forse ce lo auguriamo tutti, in maniera da non doverci stare troppo dietro. Nonostante ciò, la retorica della grande, diciamo, avanguardia estrattivista, le nuove tecnologie adoperate all'interno dei carotaggi assolutamente impatto zero, che ricordo fanno molto rima con le stesse dichiarazioni che vengono fatte anche nel parco del Beigua in provincia di Savona, dove l'estrazione del titanio dovrebbe avvenire, insomma, nei prossimi anni. I carotaggi anche lì sono assolutamente ecologici, eco-friendly. Vabbè, sorvoliamo su questo aspetto, ne abbiamo già parlato abbastanza. La retorica dell'impatto ambientale zero e dei posti di lavoro fa gola, o comunque fa presa, anche sulle amministrazioni locali, no? E questo è il caso del sindaco di Useglio, che è assolutamente favorevole all'opera, è riuscito a dire delle cose tipo la frase che vi vado a leggere, no, non mi vado a leggere, un'interpretazione, diciamo, di quello che diceva, ma più o meno le parole sono queste: sono favorevole al progetto a patto che non ci siano danni ambientali, no? Ok, fino a qua, però lui crede assolutamente nell'impatto zero di queste operazioni preliminari. Non solo impatto ambientali non presenti, assenti, ma anche vantaggi economici. Tipo, il passaggio delle auto e dei camion potrebbe incrementare, andare a vantaggio della ricostruzione delle strade. Per cui auguriamoci sempre più tir, sempre più camion, sempre più auto, perché così ci rifanno le strade. Però l'impatto ambientale deve essere zero. C'è proprio su questa schizofrenia nel giro di meno di un minuto. Però fortunatamente non tutti sono favorevoli a quest'opera, come ad esempio il sindaco di Balme e così via. Ci puoi parlare quindi, diciamo, di che cosa sta succedendo in questo ultimo periodo, come se ci sono voci di opposizione, se c'è un dibattito, se sono già iniziati i carotaggi oppure no, e così via?
Ma allora, queste notizie sono della prima metà di settembre, sono usciti 3-4 articoli tra La Voce e La Stampa nelle prime due settimane del mese, e poi appunto si è chiacchierato ancora poco, secondo me, sulla questione. Segnalo un fatto abbastanza curioso su un noto portale per appassionati di montagna e di alpinismo che si chiama gulliver.it. Se andate a vedervi la gita alla Losa di Alais, che sta sopra il santuario della Madonna di Sant'Anna, insomma lì in zona, un utente in data, direi 8-9, adesso lo recuperiamo, 8-9 ottobre, segnala, dopo la sua gita, recensisce la via, ovviamente facendo i complimenti agli apritori e bla bla bla, e poi segnala un fatto curioso. Una volta al parcheggio stava scaricando il materiale dalla sua macchina, il materiale d'arrampicata, quando ha visto passare due SUV. Il secondo, dice, sembrava un... la via si chiama Formina alla Losa d'Alais, e segnala la presenza di due SUV, il secondo dei quali sembrava riempito di tecnici. Dopo pochi minuti il primo SUV fa inversione di marcia, riscende dalla strada, il conducente abbassa il finestrino e domanda ai due arrampicatori ma se avevano bisogno di aiuto, qualificandosi come presidente di qualcosa, dei carabinieri, insomma era vaga questo suo ruolo. E quindi questo utente si domanda ma Che succede nel vallone di Arnas? Ci sono cantieri, ci sono opere in corso. Questo ci fa pensare che siano iniziate le fasi di prospezione geologica. Le informazioni sono molto scarse su questa faccenda. Bisognerebbe andare a vedere in settimana. Io ho fatto un giro nel weekend e ovviamente oltre a una nebbia per cui non si vedeva a 20 metri non c'era neanche nessuno che lavorava, ovviamente. Però appunto questo è quantomeno curioso, visto che sono state presentate al Ministero della Transizione Ecologica diverse osservazioni sul progetto secondo i tempi stabiliti dalla legge, per cui Pronatura e Cipra Italia, che si occupa invece di archeologia alpina, hanno presentato delle osservazioni sulla valutazione di impatto ambientale proposta dall'azienda prima ancora di aver ricevuto qualsiasi risposta dal Ministero su questa questione. Sembra che siano iniziate già le fasi di prospezione geologica, quindi io inviterei tutti ad andare a farsi una gita nel vallone del Rio Servin, dalle parti di Punta Corna. Chi può in settimana ovviamente può rendere un grande favore a chi vuole tenere sott'occhio questa faccenda.
Va bene, quindi invece per quanto riguarda, diciamo, le ispezioni dei giacimento che vengono effettuate attraverso elicottero, perché si sa che le nuove tecnologie permettono a questo tipo di aziende di capire quantità di materiale esiste sottosuolo anche attraverso l'analisi da elicottero. Questo tipo di operazioni non si sa nemmeno se sono già state fatte oppure magari nei due anni precedenti, dato che la prima autorizzazione risale al 2018.
Allora, ci sono io direttamente non sono a conoscenza di autorizzazioni o particolari campagne di rilevamento fatte. Ci sono però delle riprese sul canale YouTube di Alta Zinc che sono fatte dall'elicottero, quindi sì, certamente sono state fatte operazioni di questo tipo,
che sono operazioni tra l'altro difficili da ostacolare, perché certo, voglio dire, se hai un elicottero sopra la testa a meno che non parti con le frecce come faceva qualcuno delle isole dell'Oceano Indiano, vabbè, comunque stiamo delirando,
vabbè, per tirarci fuori dal delirio e sperando che questo microfono mi assista, riporto un messaggio che ci ha mandato un nostro ascoltatore, una nostra ascoltatrice, che ci aveva già scritto in relazione al cobalto qualche giorno fa. Vi riporto il messaggio: come avevo già scritto, cobalto in quelle zone che conosco bene ce n'è poco ed è estremamente disperso sul territorio. Penso che si tratti dell'ennesima speculazione su fondi europei e magari per costruire nuove infrastrutture di accesso che un domani serviranno per ben altro, e quelle sì impattanti, col benestare di regione e comunità locali. Quindi va un po' a confermare tutto quello che si è detto finora qui in diretta, e grazie per il contributo, e speriamo, insomma, che questo approfondimento sia stato utile anche per approfondire una questione che appunto tocca da vicino chi ci ha scritto.
Va bene, noi facciamo ancora una pausa musicale e ci risentiamo tra poco.
arrivano altri commenti ed osservazioni qui al 346-6673-263. Riporto un altro messaggio che è arrivato giusto orora. Anche secondo me sarà un flop la ricerca al Cruvin, colleziono materiali, ero stato più di 20 anni fa, i campioni raccolti sono millimetrici, nomi esotici come Lollingite, Scutterudite, Cobalto Calcite,
una malattia praticamente,
malattie minerarie. Tra l'altro tra i ricercatori è considerato un posto duro perché difficile da raggiungere. La ricerca la effettuavamo nella discarica di vecchi saggi minerari. Anche secondo me il tenore è davvero esiguo. Indagini vennero fatte a suo tempo ed è l'ennesima speculazione. E, insomma, un saluto anche per te, Alberto, da questo precisissimo ascoltatore o ascoltatrice.
Tra l'altro una morfologia di questo tipo poco accessibile, aspra, significa che per operare qualcosa come una miniera, realizzare una miniera, significa proprio devastare e sovvertire completamente la costituzione di questi luoghi.
Cioè, sì, noi siamo andati a vedere il sentiero che sale dalla borgata Crot sopra Usseglio nella direzione di Punta Corna, del Colle Speranza, un paio di settimane fa, e oltre alla sopracitata nebbia abbiamo trovato il sentiero veramente ripido, tendenzialmente poco frequentato, e a un certo punto si arriva in una valletta bellissima cosparsa di rocche appuntite e massi giganteschi che spuntano da una sorta di tappeto di rododendri, quindi dà appunto l'impressione di essere anche un luogo scarsamente toccato. Il sentiero è poco più di una traccia, anche se ci sono i cartelli del CAI, per cui sì, pensare di portare trivelle, macchinari su
camion
di là, francamente uno fa fatica a portare lo zaino, figuriamoci trivelle.
Però invece i SUV ci arrivano benissimo,
esatto.
Infatti abbiamo recuperato.
Allora, abbiamo recuperato la relazione dell'utente Edge su Gulliver.it.
Che salutiamo.
Salutiamo Edge, lo ringraziamo per questa segnalazione. Se volete andarvela a vedere, la via su cui ha fatto la recensione si chiama Formina, ed è alla Losa di Alais. Scrive Edge: nota strana. Al parcheggio siamo stati squadrati dai conducenti di due auto che proseguivano in salita. La seconda sembrava un SUV di tecnici. Pochi minuti dopo la prima auto è ridiscesa e il conducente, abbassando il finestrino e presentandosi come presidente di un qualcosa, non ricordo bene, legato ai carabinieri, ci ha chiesto: avete bisogno? A me è sembrato piuttosto un che ci fate qui? Morale, due punti. Cosa sta succedendo in Valle d'Arnas? Scavi, cantieri? Non è già abbastanza violentata questa valle? Inquietante.
Questo è un bellissimo cisti di montagna, comunque.
Esatto. E tra l'altro, quindi, questo tipo di, non dico intimidazione, però degli episodi che fanno pensare al fatto che queste persone abbiano comunque le orecchie dritte, siano sospettose verso chi frequenta quelle zone o chi ne parla, è dimostrato anche dall'atteggiamento verso alcuni post di Facebook di cui ci parlavi a microfoni spenti.
Sì, alcuni post pubblicati su Facebook dai Rocciatori Valdisea all'inizio di settembre, quando sono uscite queste notizie, sono stati cancellati senza preavviso. Io stesso ne avevo ricondiviso uno e dopo averlo mandato a qualcuno che non riusciva più ad aprirlo, mi sono accorto che era scomparso senza alcuna notizia, il che fa pensare a delle segnalazioni o comunque al fatto che ci sia attenzione su cosa viene comunicato e cosa non può essere comunicato o non è gradito che sia comunicato su questo tema.
Nonostante questo, però, insomma, le voci di dissenso esistono, sono magari poche o poco ascoltate, però ci sono e sono importanti da supportare, giusto? Ci vuoi spiegare,
sì,
diciamo, la tua visione sulle lotte di contrasto,
sì,
all'estrattivismo
sì,
minerario?
Sì, assolutamente. Io sono dell'idea che le lotte localizzate al sito estrattivo siano molto importanti, perché garantiscono un'interruzione della catena produttiva alla sua sorgente e quindi certo che c'è bisogno di un radicalissimo cambio di passo. Non possiamo aspettarci, come stiamo vedendo man mano che il PNRR e il Green Deal prendono forma, che questo arrivi dall'alto, per cui fermare, rendere estremamente difficoltosa l'estrazione di minerali a basso costo, come si fa un po' ovunque, io sono abbastanza convinto che possa far sì che si causi un riassetto di tutta quanta la catena produttiva dal sito estrattivo in giù, e quindi per questo, benché in luoghi isolati, difficili da frequentare, esistono reti di lotte, esistono parallelismi, situazioni comuni in diversi angoli del mondo, ed è importante, io penso, coltivarle in parallelo e in intersezione.
Sì, ricordo un po' la strategia, quello che succede nel momento in cui viene deciso dall'alto un progetto magari di deposito o centrale nucleare sul territorio italiano, no? La storia ci insegna che le sollevazioni locali degli specifici posti che vengono indicati come papabili per costruire certo tipo di mega opere che rientrano nell'argomento nucleare, insomma, questa cosa fa ben indietreggiare i progetti, le industrie, e fa ripensare due volte nel momento in cui si ripropongono progetti simili poi nel futuro. Quindi questo è sicuramente un'indicazione importante. Va bene, detto questo, noi ti ringraziamo moltissimo, non so se hai altro da aggiungere.
Mi è venuto in mente di segnalare un'iniziativa, si terrà online una conferenza che si chiama EXALT, Alternatives to Extraction, dal 25 al 27 ottobre, ci si può registrare gratuitamente ed è pieno di riflessioni su cosa si può pensare in termini post-estrattivisti, cioè provando a superare questo paradigma del consumo continuo e dell'accumulazione di risorse a costo zero. Penso che sia un luogo d'incontro abbastanza interessante collegato con i temi della COP26 e delle risposte popolari che stanno venendo fuori appunto in risposta a questo ennesimo summit.
D'accordo, allora noi ti ringraziamo moltissimo e ovviamente invitiamo gli ascoltatori e le ascoltatrici a leggere il tuo articolo che si intitola Le molte ombre e poche luci del progetto Punta Corna, pubblicato sul blog dei Camosci Bianchi, giusto? Ok, allora alla prossima e grazie ancora.
Grazie a voi e grazie anche a chi ha ascoltato.